Amici ascoltatori, buongiorno, ben trovati all'interno del nostro spazio mensile con la rubrica Il mondo della fiaba insieme alla dottoressa Daniela Dose, che quest'oggi intervisterà Irene Greco. A voi tutti auguriamo quindi un buon ascolto e dopo uno stacco musicale diamo subito parola alla dottoressa Daniela Dose che ci introdurrà in questa puntata.
Ben ritrovati cari radioascoltatori e radioascoltatrici, siamo con la rubrica Fiaba e intervista d'autore. Oggi intervisto una giovane ragazza, ma molto brava e molto preparata, Irene Greco, udinese. E che ha iniziato la sua esperienza lavorativa nelle librerie e poi lavora come maestra di italiano nella scuola primaria parentale, quindi a conduzione diciamo familiare, la Collina del Sole a Udine. E non è proprio esatta la dicitura conduzione familiare, ma si tratta di una nuova modalità permessa dallo Stato di scuola che non è appunto statale. E, in particolare Irene Greco è ideatrice dal 2017 di un progetto, Leggimi Prima, che coinvolge soprattutto gli adulti e infatti da allora ha tenuto tantissimi incontri di formazione per adulti nel Friuli Venezia Giulia, ma anche nelle altre regioni e anche all'Università di Firenze. E ha anche pubblicato, e oggi ne parliamo, un libro intitolato appunto Leggimi Prima, dedicato a questo progetto, e un libro di cui parleremo anche oggi, l'ultimo libro, Leggere le emozioni. In particolare quindi la sua preparazione riguarda l'importanza della lettura ad alta voce e della relazione tra adulti e bambini in una lettura condivisa. Ecco, adesso ci racconterà Irene Greco dei suoi libri. Eccoci in diretta con Irene Greco. Buongiorno Irene, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Grazie. Ecco, iniziamo con questo progetto che poi è stato anche tradotto in un libro e pubblicato, Leggimi Prima, che poi è il tuo progetto, diciamo, pilota, no? Del 2017. Ci vuoi parlare in linea così generale del focus di Leggimi Prima?
Sì, certo. Allora, Leggimi Prima è un progetto proprio nato come diciamo un piccolo semino che avevo già nel 2017 di poter parlare con gli adulti di quello che accade quando si sceglie di inserire i libri nella relazione con bambine e bambini. Al tempo lavoravo ancora come libraia e quindi avevo già il mio lavoro ed è partito un po' in sordina questa idea e poi in realtà con il lockdown è successo che ho fatto un tentativo online e lì la cosa è esplosa perché ho potuto incontrare e conoscere persone anche molto lontane e ad oggi il progetto Leggimi Prima è diventato il mio lavoro, tutti gli effetti. Quindi quello che faccio in sostanza è cercare di portare un focus che non è tanto incentrato sull'importanza di leggere, perché ormai penso che l'abbiamo un po' tutti capita questa cosa, ma sull'importanza da parte dell'adulto di mettersi davvero in ascolto di quello che l'infanzia ci chiede, di nutrire i bisogni dell'infanzia al meglio anche con i libri.
Bene, e perché secondo te è così importante questa relazione adulto-bambino-libro?
Allora, è particolarmente importante perché il libro è un oggetto, ma non è un oggetto come un altro, quindi diciamo che se l'adulto e il bambino giocano insieme con un pallone, è bellissimo, è insostituibile anche quello. Diciamo, il libro, in più rispetto a qualsiasi altro oggetto, ha il dono, diciamo, di comunicare anche lui con le parole, con le immagini, con le
Certo.
storie. E quindi in questo modo si inserisce all'interno della relazione qualcosa in più, che è un racconto, che è l'emozione, che è tutto quello che i libri ci permettono di vivere sulla carta e che diventa a quel punto un potenziale nella relazione proprio fra adulti e bambini.
Certo, hai avuto anche modo di sperimentarlo, immagino.
Sì, sicuramente i miei più grandi maestri sono stati i miei figli. So che sembra un po' un luogo comune questo, però non c'è niente di più vero nella mia vita di questo. Quindi sicuramente quando i miei figli sono arrivati ormai 12-14 anni fa, io ero molto ignorante sul tema, però ero in ascolto e quindi loro sono stati i primi ad insegnarmi che leggere insieme non basta. Il punto è proprio quello di aprirsi all'osservazione, all'ascolto reciproco. E poi ovviamente ho potuto sperimentare successivamente con bambini e bambine, ragazzi e ragazze delle scuole,
Certo,
delle biblioteche in
certo.
giro per l'Italia.
Certamente. E del resto è un dialogo quello che viene a crearsi, no? Dove non è solo l'adulto che parla, ma è soprattutto l'adulto che ascolta. E quindi come è nato il libro invece Leggere le emozioni?
Allora, leggere le emozioni è nato perché volevo dare un focus un po' più riflessivo, diciamo, proprio su quello che è il tema delle emozioni. È un'esperienza abbastanza condivisa sia per me che per altri librai che ho incontrato nel mio percorso, anche bibliotecari, che gli adulti tendono ad andare in libreria a cercare dei libri su specifiche emozioni perché hanno tendenzialmente bisogno di risolvere qualcosa.
Ah, ho capito.
Sì, e quindi il mio intento era quello di capire se davvero funzioniamo così, cioè se davvero basta che leggiamo un libro sulla rabbia per i bambini e quella rabbia improvvisamente guarisce. In realtà non è così che funzioniamo e le storie hanno in realtà un potenziale molto più ampio di andare semplicemente a risolvere il problema contestuale nello sviluppo dell'intelligenza emotiva degli esseri umani in generale.
Comunque, dalla mia esperienza anche come insegnante, diciamo che è molto difficile, la cosa più difficile al giorno d'oggi è proprio educare l'intelligenza emotiva, sia nell'ambito familiare ma anche nell'ambito scolastico. Non so cosa ne pensi tu.
Ma allora, io ho una sensazione molto simile a quella che stai dicendo tu, cioè l'idea che ci sia una sorta di molta attenzione, no? Nei confronti delle emozioni, si sa che dobbiamo stare attenti, eccetera, che a volte diventa dall'altra parte una sorta di iperprotezione, non bisogna più provare niente. Abbiamo paura della paura, paura della vulnerabilità, paura di tutte le emozioni che non sono facili da padroneggiare, diciamo. E questo non è una pista buona, perché sappiamo benissimo che la vita ci mette di fronte ad esperienze che possono essere sfidanti e il valore aggiunto di poter leggere storie con bambini fin da piccolissimi, anche con emozioni perturbanti all'interno, in realtà sono delle palestre di vita virtuali fondamentali per affrontare poi la vita là fuori.
Eh sì. Secondo me, che poi ritorniamo al tuo primo libro, la chiave vera è proprio la relazione, no? Adulto-bambino, ed è fondamentale per l'educazione affettiva ed emotiva. Però vedo che gli adulti si spaventano molto di fronte alle emozioni, probabilmente gli adulti stessi non sono riusciti ad elaborare le proprie emozioni.
È probabile ed è però un po' un circolo vizioso perché a un certo punto qualcuno deve prendersi la responsabilità, no? Di prendere in mano quello che è stato e di dire ok, adesso da adulto quello che io devo fare, soprattutto quando sono un punto di riferimento per le nuove generazioni, è imparare a stare nelle proprie emozioni, interfacciarsi e poi diciamo prendere confidenza con le emozioni anche quando sono sfidanti, perché in realtà il mio punto di vista è che vivere una vita felice non vuol dire non essere mai né arrabbiati né tristi, ma vuol dire sapere cosa fare, come
fare. Ah, molto interessante.
Sì, la felicità passa,
cioè, potresti fare un esempio?
Ma allora, immagina per esempio che un qualsiasi individuo può vivere una rabbia o anche un lutto, per esempio, che sono di solito proprio le esperienze che ci fanno un po' più paura, no? La felicità intesa come emozione biologica ovviamente in quel momento non è compatibile, però l'idea che io possa vivere una vita felice anche nonostante invece magari il lutto che sto affrontando, o forse anche grazie a quel lutto perché mi insegna nuove cose su di me, sulla vita, è una prospettiva molto più invitante che non quella che vede tutto o c'è la gioia o il resto è noia un po', per fare una citazione. Quindi questa è un po'
l'idea. Sì, soprattutto al giorno d'oggi, che mi sembra, diciamo, un po' tutti cercano invece comunque le emozioni forti, no? Hanno paura della noia. Vediamo anche i bambini che vengono portati di qua e di là e non hanno mai tempo di annoiarsi, ma forse anche noi adulti stessi abbiamo paura a stare da soli, senza fare qualcosa, e quindi tra virgolette perdendo tempo.
Sì, sicuramente, guarda, infatti il mio secondo libro è incentrato, lo dichiaro fin da subito che non è un libro pensato per scegliere quali libri usare con
certo.
I bambini, ma è proprio pensato perché l'adulto possa rimettere un po' in discussione il proprio modo di stare nelle emozioni, nella vita, e come dici giustamente tu, riprendersi anche il diritto di annoiarsi, di stare nel silenzio, nell'osservazione, che siamo noi in realtà i primi a far fatica. Sappiamo benissimo che abbiamo fra le mani un oggetto che ci permette di uscire dal disagio con grande rapidità, ma non necessariamente questa cosa sarà buona per noi come individui.
A cosa ti riferisci?
Un oggetto nello specifico.
Ah, lo smartphone, scusa, sì, volevo sì che fosse più esplicita. Ho capito. Sì, è vero, lo smartphone o comunque i social ci permettono di distrarci, di anche, diciamo, di avere anche delle relazioni o comunque di osservare, no, dall'esterno, e quindi di compromettersi un po' di meno. E io tendo a non demonizzare, come una volta si demonizzava la TV, sono tutti strumenti con i quali bisogna imparare a convivere, no? Come tutte le cose della vita. Però effettivamente rischia di essere una via di fuga dalla nostra realtà anche emotiva. Stare nella relazione, e quindi a partire da una buona relazione con sé. Qual è il suggerimento che potresti dare per avere una buona relazione con sé? Non utilizzando in modo strumentale, ma utilizzando comunque anche la fiaba.
Guarda, allora, un modo non c'è, ce ne sono tanti, ma quello che io trovo che è stato utile per me nel mio desiderio di vivere la vita migliore che posso, no, con gli strumenti che ho, è rimanere curiosi. E io come adulto sento di aver voglia di rimanere curiosa anche di me stessa, e la cosa interessante è che i bambini che ho incontrato finora, i miei figli in primis, in realtà tutte le volte in cui mi sono sentita in difficoltà di fronte a una domanda a cui non sapevo rispondere o a qualcosa che non sapevo come gestire in quel momento, può diventare invece una grandissima risorsa per dire ok, come mai sono arrivata a 40 anni che ancora non so stare in questa cosa? E questa curiosità, volendo una forma anche di gioco con se stessi, spesso mi ha portato a vedere delle cose che non avevo coraggio di vedere e magari di andare un passetto oltre.
Ok, e c'è, non so, c'è stato nel tuo percorso, c'è una fiaba che ti ha aiutata?
Ma una fiaba direi di no, posso dirti proprio che invece la parola chiave, secondo me, che anche noi adulti dovremmo tenere a cuore quando ci mettiamo nella lettura, è la bibliodiversità, cioè sono tutte le storie che incontriamo, tante delle storie che incontriamo nella loro diversità, che ci permettono di prendere un pezzetto qua, un pezzetto là.
Certo.
Quindi più storie portiamo ai bambini, con quelle da ridere, quelle che ci commuoveranno, tutti i tipi di storie e di libri anche, fanno un pezzettino alla volta, ci fanno diventare chi siamo in effetti, perché poi noi siamo animali narranti.
Ah, bella questa definizione.
Posso dirti però, Daniela, approfitto, posso
sì.
dirti che sicuramente c'è un albo illustrato al quale sono particolarmente affezionata, perché è stato il primo che ho incontrato e di cui mi sono innamorata, che consiglio sempre a tutti, che è Max nel Paese dei Mostri Selvaggi, che è proprio una metafora straordinaria di quello che è l'infanzia effettivamente.
Ok, perché dici animali narranti e non persone narranti?
Ma mi sono, in realtà ho citato proprio un libro che si chiama L'istinto di narrare, che è un libro secondo me molto importante di Jonathan Gottschall, nel quale lui ci descrive poi come quella forma di essere vivente che, a differenza degli altri animali,
certo.
ha una caratteristica che altri
certo,
animali non
certo.
hanno, quindi la capacità di raccontare storie, di immaginare, di inventare. Che si sappia, perché poi ovviamente tutto da prendere con le pinze, siamo gli unici, l'unica specie capace di farlo, e quindi effettivamente siamo animali narranti.
Bene, vuoi aggiungere qualcosa per i nostri radioascoltatori? Siamo quasi giunti alla fine.
Ma guarda, no, penso che quello che ci siamo dette fino adesso erano delle cose, anzi ti ringrazio molto per le tue bellissime domande.
Grazie.
Se desiderano trovare i miei libri, li trovano anche nelle librerie,
certo.
e così possono spulciare.
Sì, quello lo ricordo anche io.
Molti spunti di lettura anche con i bambini.
Benissimo, grazie, grazie per tutto il lavoro che fai. Grazie
mille. Grazie a te di cuore per l'attenzione.
Grazie,
buon lavoro,
arrivederci.
Arrivederci.
Bene, cari radioascoltatori e radioascoltatrici, abbiamo avuto con noi Irene Greco, formatrice di adulti per la lettura ad alta voce, e ricordo i suoi libri Leggimi Prima, edito con Mimebu, e Leggere le emozioni, sempre edito con Mimebu. E sono libri che troviamo in libreria e ci possono aiutare nel percorso che magari cerchiamo di fare come maestre, come insegnanti, come genitori, come nonni, come persone interessate, perché poi in realtà si torna anche a parlare in questi libri di un percorso che riguarda ciascuno di noi, di consapevolezza e di elaborazione delle proprie emozioni. Quindi due libri in realtà per tutti. Grazie e a risentirci.
E ringraziamo la dottoressa Daniela Dose quest'oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con la sua rubrica mensile dedicata al mondo della fiaba. Quest'oggi ha intervistato Irene Greco. Ringraziamo come sempre anche voi tutti, amici ascoltatori, e vi auguriamo una buona continuazione di ascolto in nostra compagnia.